Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'itinerario quaresimale nel quale siamo invitati a contemplare il mistero della croce è farsi conforme alla morte di Cristo per attuare una conversione profonda della nostra vita, lasciarci trasformare dall'azione dello Spirito come San Paolo sulla via di Damasco. Il periodo quaresimale è momento favorevole per riconoscere la nostra debolezza, accogliere con una sincera revisione di vita la grazia rinnovatrice del sacramento della penitenza e camminare con decisione verso Cristo. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca tra le pagine, i fogli e le parole di oggi, mercoledì 23 febbraio. Così il Santo Padre nel suo messaggio per la Quaresima 2011, con Cristo siete sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti, che è stato reso noto ieri. Avete sentito il periodo quaresimale, momento favorevole per riconoscere la nostra debolezza. Parto proprio da questa parola, debolezza, debole. Allora, doveva essere davvero molto debole Wolfgang Amadeus Mozart quando componeva la messa da Requiem, da cui è tratto questo famosissimo passo, Lacrimosa. Tanto debole che non riuscì a completare questa messa. Mozart morì lasciandola appunto incompiuta. Ma quanto può essere fruttuosa, no, la debolezza, quanto può risplendere l'animo umano pur appunto nella fragilità del corpo, debole per la febbre, per la malattia, per la fatica, debole semplicemente perché umano, perché limitato, finito. E la parola debole viene da due parole, come spesso succede, la particella de, che vuol dire negazione, vuol dire no, e ibilis, da abilis, abile, ma abilis a sua volta viene da abeo, possiedo, debole, cioè non abile, dunque ma anche privo di qualcosa, povero, non solo di denaro, semplicemente di forza, semplicemente di energia.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accanor.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Five Live Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi divaghiamo sulla parola debole o debolezza, la nostra debolezza umana. Momento favorevole per riconoscerla, appunto, la Quaresima, come ci ha ricordato il Santo Padre nel suo messaggio per la Quaresima di quest'anno, che è stato reso noto ieri. Debolezza e forza nei violentissimi scontri in Libia, in tutto il Nord Africa. Ma chi è debole, chi è forte, chi scende in piazza pronto a morire, viene schiacciato, è debole o forte? Il potere che urla le sue ragioni, minaccia, è forte o debole? Ce lo dirà la storia. Per intanto, sul Messaggero di oggi mi colpisce, parte dalla prima pagina, il commento di Mario Aiello: il delirio del grande satrapo. A proposito di Muammar Gheddafi, il colonnello in Mondovisione titola il quotidiano romano: come l'Hitler di Charlie Chaplin, un delirio torrenziale, così viene definito nel corsivo di Aiello, che attinge al repertorio di ogni satrapo al tramonto. Quindi anche qui questa dialettica tra forza e debolezza, tra forza ostentata e forse debolezza storica, come induce a far credere, appunto, a interpretare l'articolista del Messaggero. Ancora, quante immagini di debolezza, ecco, vorrei richiamare la vostra attenzione su questo, dalle cronache di ogni giorno, le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, le vittime della cronaca nera, i popoli, appunto, oppressi in cerca di libertà. Su Avvenire di oggi Davide Rondoni sottolinea con forza: vorrei che prima di tutte le possibili analisi politiche arrivasse dritta come una spada la grande questione: la libertà muove gli uomini, anche là dove sembra impossibile. Ecco la forza di questo concetto, di questo bisogno. Certo, queste sollevazioni, a proposito appunto delle manifestazioni in Nord Africa, chiedono pane insieme alla libertà, scrive Rondoni. Situazioni divenute intollerabili dal punto di vista sociale hanno acceso gli animi. Ma come sempre accade, la mancanza e la necessità di un bene particolare, il pane, ha fatto vedere in modo più lampante la mancanza di un bene più grande, la libertà. L'uomo è fatto così, vuole sempre un bene più grande, la sua fame è infinita, non solo di pane vive. Ritorna all'origine etimologica della parola debole, no? Dis habilis, colui che non ha, e si parte appunto dalla mancanza del pane per scoprire altre mancanze. E poi ci sono gli ex deboli, ecco, per passiamo a un tema decisamente più leggero. Oggi la Repubblica dedica ben 3 pagine del suo inserto cultura ai nerd. Chi sono i nerd? Sono gli imbranati con gli occhiali, gli ex primi della classe, che sanno però tutto di informatica, tutto di PC e che sono la generazione alla conquista del mondo. Scrive Tommaso Pincio: che cosa hanno in comune Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg? Ce li presenta tra l'altro in un breve profilo. Ricordo, Steve Jobs è il fondatore della Apple, Bill Gates non abbiamo bisogno di ricordarlo, il fondatore ed ex presidente della Microsoft. Mark Zuckerberg, scusate, solo 27 anni, il creatore di Facebook. Ecco, che cosa hanno in comune, a parte una gigantesca fortuna accumulata sull'onda della rivoluzione informatica? Sono appunto nerd, scrive Pincio sulla Repubblica, fanno cioè parte di una speciale categoria di individui divenuta sinonimo di successo e genialità. Trattasi però di gloria recente, fino a non molto tempo fa la faccenda si poneva in altra maniera. Vi ricordate Fonzi, il teppista buono di Happy Days, fortunata serie televisiva? È stato lui a far scoprire al mondo l'esistenza di questa parola. Il guaio è che nel suo vocabolario rivestiva un significato per nulla invitante. Nerd erano quei giovani col volto devastato dall'acne, gli abiti fuori moda, dediti all'immersione indefessa nella lettura, sfigati senza speranza, allergici all'interazione con i propri simili, a cominciare ovviamente dai simili del sesso opposto. E ancora, sempre nello stesso approfondimento della Repubblica, Angelo Acquaro fa riferimento anche Pincio a un libro cult a proposito del ritratto dei cosiddetti nerd, la storia naturale dei nerd, appunto, di Benjamin Nugent. In questo libro, scrive l'articolista della Repubblica, l'autore si spinge a sottolineare la contiguità dei veri nerd con i portatori della sindrome di Asperger, cioè quella forma di autismo che avrebbe colpito tra l'altro innumerevoli geni, da Mozart, ecco lo stesso Mozart che ascoltavamo poco fa, al solito Bill Gates. Difficoltà di relazionarsi socialmente, interessi focalizzati, vere e proprie distrazioni, i sintomi ci sono tutti. Dunque, deboli, apparentemente deboli nei confronti della società in gioventù, diventati in realtà fortissimi in quanto detentori del potere informatico mondiale. Ancora dai giornali di oggi, debolezza infinita dal mondo dello spettacolo. Il Messaggero commenta il decreto mille proroghe che prevede 15 milioni al posto dei tanto attesi 150 per il Fondo Unico dello Spettacolo in Italia. Cancellata, scrive il cronista del Messaggero, perché non c'è proprio nulla da festeggiare, la giornata mondiale del teatro, istituita solo nel 2009, prevista per il 27 marzo. Un atto di responsabilità e coerenza, commenta il direttore del Piccolo di Milano, una decisione presa all'unanimità. Non potevamo far finta di nulla di fronte alle dichiarazioni di un governo che indica a se stesso la ricostruzione del FUS, almeno a livello del 2009, come il livello minimo di sopravvivenza. La sospensione è un segnale del profondo malessere che attraversa tutto il teatro italiano. Si reclama appunto più attenzione per il mondo dello spettacolo, non solo il teatro, perché oltre al cinema e alla lirica, che sono stati giustamente ricordati come fortemente in crisi, tutto il resto dello spettacolo, anche il teatro, la musica, la danza, sono letteralmente devastati dalla attuale situazione. Deboli dal punto di vista del glamour i grandi magazzini, c'è un'inversione di tendenza, c'è una notizia in controtendenza, la prendo da Il Giornale di Milano, rimbalza anche su altri giornali. Ennio Capasa, fondatore di Costume National, è un marchio abbastanza popolare, firma una linea per OVS, una catena di grandi magazzini, 4 collezioni di qualità a un prezzo alla portata di tutti. Erano anni, dice Capasa, che cullavo questa idea. Il mio stile è sofisticato e contemporaneo come quello delle generazioni di oggi, quindi non più deboli dal punto di vista del costume, dell'eleganza, da ora in poi anche i grandi magazzini.
Thank you.
105 Live, siete collegati con la Radio Vaticana in diretta. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, divaghiamo sulla parola debolezza. L'abbiamo estratta dal messaggio del Santo Padre per la Quaresima 2011. Con Cristo siete sepolti nel battesimo, con Lui siete anche risorti. Ovviamente il Santo Padre in questo suo messaggio mette l'accento su tutti quegli aspetti di debolezza apparente che segnano la vita di noi cristiani e che debbono e possono invece diventare punti di forza: il digiuno, la pratica dell'elemosina, la preghiera, e tutte espressioni del grande impegno di conversione, appunto. La Quaresima ci educa in questo modo a vivere in maniera sempre più radicale l'amore di Cristo. A liberarci, scrive il Papa, dal peso delle cose materiali, che apparentemente sembrano arricchirci, in realtà appunto ci indeboliscono, ci impoveriscono, e a liberarci da un legame solo egoistico con la terra, che ci impedisce alla fine di essere disponibili e aperti a Dio e al prossimo. Quindi la terra e il legame con le cose di fatto ci rendono più deboli. E agli inizi della radiofonia a volte erano deboli anche i segnali, no? Le onde, e la debolezza del segnale radiofonico si chiamava, aveva un termine tecnico preciso, si chiamava fading. Era dovuto sia a sistemi di trasmissione rudimentali, ancora in via di sperimentazione, o semplicemente al fatto che ci fosse maggiore interazione, maggiore reciproco disturbo di quanto non ci fosse oggi tra i segnali e l'ambiente, il clima, le ore del giorno, eccetera. Tutto questo per ricordarvi che domani, per i nostri faccia a faccia improbabile alla Radio Vaticana, vi faremo riascoltare il nostro immaginario incontro con l'onda elettromagnetica. In questi giorni per noi importanti, per noi la Radio Vaticana, di celebrazione degli 80 anni appunto della nostra fondazione, rievochiamo quello che è un po' il senso storico della radiofonia, il significato proprio delle trasmissioni cosiddette circolari, cioè quelle destinate a un grande pubblico, così almeno come intendiamo questo concetto da qui, dall'interno della Città del Vaticano.
Non erano ancora i tempi per certe innovazioni, ma solo qualche mese dopo a Dublino andò diversamente. Alla regata di Kingstown trasportai le notizie in codice sulla gara, da una trasmittente su un battello ad una ricevente sulla costa.
Il primo servizio giornalistico radiotelegrafato, e stavolta se ne accorsero,
I lettori del Daily Express, I suppose. Che ebbero già nell'edizione serale le notizie sulla chiusura della gara. E l'anno dopo poi passai la Manica, appunto, da Dover a Boulogne. Che strano odore il mare.
Lei sente gli odori?
Anche gli odori hanno un loro magnetismo, una loro elettricità. Un loro elettromagnetismo, insomma. Cominciai a lavorare sugli incrociatori con le prime stazioni radiotelegrafiche in dotazione. E poi l'Atlantico. Era giunto l'anno 1900. Di nuovo Marconi.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana. Conversazioni immaginarie con personaggi del passato,
mitologici, metafisici.
Il passato e il presente.
La realtà e la finzione.
L'io e un altro.
Grandi nomi, grandi autori.
Grandi nomi, grandi autori, imprevedibili incontri.
Autori di oggi, miti di sempre.
Giona, Maddalena, Beethoven, Giuda, Tacito,
Marconi, Shakespeare.
E molti altri. Tutti i giovedì alle 19 su 105.
Tutti i giovedì alle 19 su 105.
One of Five Live, la Radio Vaticana in diretta. Oggi si divaga sulla parola debolezza, debole. A Roma, È debole il barbone, per esempio, il pedone che faticosamente arranca su marciapiedi così stratificati di automobili parcheggiate male, o anche l'utente dei mezzi pubblici che deve rassegnarsi alle poche corse, a mezzi che poi sono super affollati, a maleducazione, cioè. Eppure Roma è tutto al contrario. Almeno ha ereditato dalla storia un'immagine di potenza, di fasto, di gloria, di forza. E tutto ciò per ricordarci che domani al Maxi, alle ore 18:30 al Museo delle Arti del XXI secolo, via Guido Reni, c'è il settimo appuntamento di Chi ha architettato Roma, un corso interamente dedicato appunto all'architettura di Roma fin dall'antichità fino ai giorni nostri. Domani l'appuntamento è con Paolo Portoghesi, che tiene il suo intervento su tradizione e innovazione nella capitale d'Italia. Il grande architetto è stato intervistato giorni fa da Alessandra Petitta, che gli ha chiesto qual è la cifra comune, se c'è, nell'architettura della capitale d'Italia, così stratificata da, di opere risalenti a epoche diverse.
È difficile ovviamente individuare delle caratteristiche che sono rimaste costanti nel tempo, delle invarianti, eppure ci sono, perché indubbiamente l'atmosfera della città ha una sua coerenza, anche se quello che noi vediamo girando per le strade sono edifici di epoche a volte lontanissime nel tempo. Forse la specialità di Roma è proprio questa convivenza di diverse epoche, di diversi stili e la loro armonizzazione. Diciamo oggi in certe zone della città, intorno al Pantheon o intorno ai mercati di Traiano, si può vivere nello spazio della città antica, della città imperiale. Ecco, questo è veramente qualcosa di straordinario. Eppure queste due realtà, la città Roma moderna e la Roma antica, sono ormai realtà sovrapposte, nel senso che c'è uno strato dell'antichità e uno strato della città moderna. È affascinante che ci siano anche delle zone intermedie dove si può ancora vivere allo stesso livello della città antica.
Un'altra delle appunto caratteristiche costanti nelle grandi città è il confronto tra culture diverse, tra religioni diverse. Lei stesso ha firmato opere per altre religioni a Roma, la Moschea di Roma. Qual è oggi la preoccupazione fondamentale che un architetto deve avere in mente per essere così uno strumento attivo nel far convivere culture differenti? Ecco, come si traduce questo pensiero in azioni, in architettura?
Ma indubbiamente una delle cose che è cambiata sostanzialmente a Roma dopo il fatto che è diventata la capitale d'Italia è stata questa piena libertà per qualunque tradizione di esprimere la sua identità. Hanno iniziato le chiese protestanti, poi appunto sia pure in ritardo sono arrivate delle altre religioni che hanno chiesto di essere presenti. La religione ebraica ovviamente era la madre del cristianesimo e quindi era presente a Roma direi da più di 2000 anni, ma le altre religioni si sono invece affacciate con discrezione. Io ho realizzato la moschea, per esempio, che secondo me è stata un'iniziativa diciamo di pace, di dialogo, che esprime non soltanto le caratteristiche dello Stato democratico italiano, ma anche lo spirito della Chiesa del Concilio Vaticano, che ha individuato il dialogo come un momento della evangelizzazione. Quindi diciamo da allora si è aperto un dialogo che vede adesso un rapporto felice tra la tradizione cristiana e le altre tradizioni. Quindi io credo che Roma deve approfittare di queste condizioni felici per diventare una città non multietnica come spesso si dice, perché io mi auguro che Roma rimanga, come dire, una città con una sua identità maggioritaria che è legata alle sue tradizioni, al cristianesimo, ma diciamo una città tollerante e nello stesso tempo interessata a che convivano al suo interno tradizioni diverse, perché come la biodiversità in natura è una ricchezza, così la quantità di culture che convivono in un centro urbano è un aspetto della sua ricchezza spirituale.
Grazie all'architetto Portoghesi, grazie ad Alessandra Petitta. Cari amici, abbiamo concluso quasi il nostro incontro di oggi. Nel suo messaggio per la Quaresima 2011, che è stato reso noto ieri, il Santo Padre ha insistito sulla Quaresima appunto come occasione per vivere la nostra debolezza, per accettarla, per renderla un passaggio necessario verso la resurrezione in Cristo. In sintesi, l'itinerario quaresimale nel quale siamo invitati per attuare una conversione della nostra vita, per lasciarci trasformare dallo Spirito come San Paolo sulla via di Damasco, e può aiutarci a superare l'istinto di dominio sugli altri, può aiutarci ad aprirci alla carità di Cristo. Quindi per questo motivo passiamo attraverso la nostra debolezza, accogliamo con una sincera revisione di vita, ci ha detto il Santo Padre, la grazia rinnovatrice del sacramento della penitenza, e camminiamo appunto con decisione verso Cristo. Poco fa in udienza generale Benedetto XVI ha ricordato la grande figura di Roberto Bellarmino, e in un momento in cui la Chiesa era segnata dalla riforma protestante, e qui aveva bisogno di uscire da quella fase di stallo, di debolezza, appunto San Roberto Bellarmino diede un grande impulso, una grande forza, e in fondo è sempre necessario rinforzare la Chiesa, che da organismo umano è sempre legato alle debolezze umane, no? Vi auguro un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana, a presto. All'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole. Thank you.